Volevo far vedere una cosa, perché si parla spesso di testimoniare, di evangelizzare, si parla di quello che uno ha, no? I talenti che uno ha, come li può mettere a disposizione del Signore, e si pensa, almeno io lo pensavo, dico che bisogna fare chissà che studi sulla parola di Dio, fare chissà che esperienze, prima di poter essere chiamato da Dio a fare quello che ci chiamerà, pastore, l'evangelista, il ministero in chiesa, piuttosto che un'evangelizzazione, il coraggio di parlare agli altri. E si dice che ognuno ha qualcosa, no? Lo dico anch'io, lo dico spesso, no? Dico, ognuno poi ha qualcosa che può utilizzare per gli altri. Non è detto che sia per l'evangelizzazione, può essere per consolare, può essere per aiutare, per sostenere, qualcosa, magari uno sa fare le cose manualmente, quindi per sistemare le cose. Quando nell'Antico Testamento c'era il Tempio, la costruzione del Tempio, c'erano manovali, c'erano persone che sapevano lavorare il legno, c'erano gli orefici, cioè non c'è che per le cose di Dio c'è bisogno solo di cose spirituali, c'è bisogno anche di costruttori, proprio persone che sanno fare le cose materialmente, ma c'è bisogno anche di quelli che gestiscano l'aspetto spirituale della nostra vita. Allora, un po' di tempo fa sono andato a trovare in Monte Anu a casa e ho parlato con l'Elisa. L'Elisa ha fatto liceo artistico, vero? Liceo artistico. E vi volevo far vedere quello che ha fatto, perché lei mi ha raccontato, ho permesso della sua mamma perché qui non c'è lei, però gli ho chiesto il permesso. Perché è giusto che lo dica un altro, dirlo da solo sono brutte queste cose, no? Ma voglio far presente, voglio... Così, far vedere che cosa si può fare, no? Con il proprio talento, ognuno con le sue caratteristiche. Lei sembra tutta timidina, sta magari sulle sue, si vergogna un po'. Io, quando mi ha raccontato che questa cosa qui che ora vi farò vedere l'ha portata all'esame, io ho detto, ma io questo coraggio ce l'avrei avuto. E mi ha fatto riflettere che a volte le persone si giudicano male. Perché si guarda l'apparenza di come uno sta a sedere, di dove uno si siede, di quello che uno fa. E invece poi dentro hanno più coraggio magari di tanti altri. Che sono qui ora davanti, voi mi guardate, io vi parlo, sembra che magari non mi pesi o non mi tocchi. Ma quello che ho dentro lo so io. E così quello che avete dentro voi lo sapete voi in questo momento. Fallo partire. Allora... Questa è la copertina del libro, è un libro, no, torna indietro, fai solo la prima. Allora, è la copertina, oh, no, tu fai le anticipazioni, Ecco, allora, la copertina, tutto disegnato a mano, perché ha fatto liceo artistico, però voi pensate che questo l'ha portato durante un esame a dei professori. E lei mi ha raccontato, dice, non sapevo cosa dire, cosa fare. Allora alla fine ho detto, senti, io voglio raccontare qualcosa di me stessa, di come sono io, della mia fede, io credo in queste cose e faccio qualcosa per, di me. Dice, che posso dire? Posso dire qualcosa di me. Allora, ha scritto questo, vai avanti, ha fatto il disegno di uno in prigione, con scritto, sei un errore, vedete i pensieri come ha reso l'idea, bene? I pensieri entrano così nella nostra mente. Quando siamo abbattuti, quando siamo in situazioni in cui i nostri pensieri ci incastrano o ci tengono prigionieri, cominciano i pensieri che vogliono buttare giù la nostra vita a livello spirituale. In questo caso sei un errore, ma l'errore può essere qualsiasi cosa nella nostra vita. Vai avanti. Vedete, l'errore ora prende forma. La bocca, l'occhio, una spirale, E dice, vedete, c'è dentro, non so se lo leggete, c'è scritto sei un errore, sei un errore, sei un errore, sei un errore, sei un errore. E là in fondo c'è scritto è vero, io sono un errore. Cominciamo a dar retta a questi pensieri. Vai avanti. E quando diamo retta a questi pensieri ci ritroviamo in ginocchio nelle cose spirituali. E cominciamo a vivere, non solo a pensare, ma a vivere quello che c'è scritto in Lamentazioni, mi sembra 3 o 4, mi sembra 3. Egli ha consumato la mia carne e la mia pelle, ha spezzato le mie ossa, ha costruito contro di me e mi ha circondato di veleno. È un passo di Lamentazioni. Ci si trova in ginocchio, i nostri pensieri ci cominciano non solo a avvolgere, ma a avvolgere anche il nostro mondo, potremmo dire. Vai avanti. Fino a che poi tutto il nostro mondo, i nostri pensieri sono tutti negativi. Ci ritroviamo soli, sono solo, non c'è più nessuno, sono uno sbaglio, sono solo, nessuno è con me. Che senso ha la mia vita? Poi si arriva a queste cose. Chi ha provato un po' l'ansia o la depressione, mi sa che questo disegno un po' lo colpisce. E mi ha fatto abitare in luoghi tenebrosi come quelli che sono morti da lungo tempo. Tutti i passi di lamentazione. Vai avanti. Però vedete, poi nella nostra vita, penso sia esperienza di tutti quelli che siamo qua, o comunque della maggior parte, pensieri negativi, mi ha circondato di un muro perché non esca, mi ha caricato di pesanti catene, io ho invocato il tuo nome, Signore, dal fondo della fossa. E il Signore risponde. E nel nero, nel buio, comincia a venire una luce. Dici, ma va bene così, non sei un errore, io ti amo, ti accetto, non sei solo, va bene così. Perché il Signore viene proprio così, come una colomba, in maniera delicata, e quando arriva la luce va via il buio. Non è che fa confusione quando uno accende la luce, ma è una cosa naturale. Vai avanti. Guarda bello. Il buio intorno comincia a sparire, comincia a esserci la luce. C'è ancora un po' di idee che restano, qualche ogni tanto un pochino di fastidio questi pensieri. Dice, il Signore è la mia parte. Io dico, perciò spererò in Lui. Vai ancora avanti. Il Signore ci rimette in piedi. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Vedete, il nero che aveva intorno, ma anche su di Lui, sta sparendo. Vai avanti. Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Disegni che ha fatto lei, Vai avanti. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Ha bucato la pagina, perché Gesù ci libera. È prigioniero, non è più lì, vedete, non c'è più l'omino. È uscito. Ora, questo qui, mi ha detto lei, ha preso 10 all'esame. Vero? Mi sbaglio? Ha preso 10. Ora, non è che se uno fa queste cose deve per forza andare bene. Però vedete come è stata una testimonianza. E ora, qui stamani, senza che lei ci sia, ma attraverso questo, è stato un incoraggiamento per noi. Con quello che uno ha. Persona timida che sta da una parte, magari non la vedi, però guardate un po', io non lo so se avrei portato una cosa così all'esame, avessi avuto io la capacità di fare questi disegni, perché nemmeno ce l'ho. Ma ecco, ognuno poi deve valutare se stesso con quello che ha. Magari uno si vergogna a fare una cosa, ma magari non si vergogna a fare un'altra. Cioè magari chi è più portato a assistenze, a far aiutare gli altri. C'è chi magari è più portato per stare a casa e pregare. E magari nessuno lo vede, nessuno lo sa, ma vale come gli altri. Vale come quello che dà una predicazione, vale come quello che fa un miracolo, vale come quello che invece del miracolo c'ha una parola di sapienza nel momento giusto, vale come quello che ha una parola di conoscenza piuttosto che anche un dono di profezia, un parlare in lingua, un'interpretazione. Valiamo tutti alla stessa maniera. Dipende da noi trovare quello che sappiamo fare, quello che vogliamo fare. Perché il Signore non ci obbliga a fare cose chissà strane, chissà come. Dice, ah, devi fare una cosa? No, ma io questa proprio non ci sono, non mi ci sento. Il Signore mica ci fa fare le cose che non ci sentiamo. Il Signore vuole che noi sviluppiamo i talenti che ci ha dato. Quindi se ce li ha dati, noi li abbiamo dentro, ma non talenti che noi non vogliamo. Ce li abbiamo, sono parte di noi, talmente che ci vengono spontanei. E quando ci nascondiamo per paura, spengi pure. E quando ci nascondiamo o per paura o perché ci sentiamo inadeguati, quello è sbagliato. Perché è come seppellire il talento sotto la terra, sotto la sabbia. Ma vedete, lì quel brano ci parla non tanto del talento in sé, quella è una scusa. Il brano ci fa vedere la considerazione che quelle tre persone avevano di Dio. Le altre due, che considerazione avevano di Dio, secondo voi? Quello che aveva ricevuto 5 talenti e quello da 3, mi sembra. 5 e 2, 4 e 2, non mi ricordo. Comunque, che considerazione avevano di Dio? Non dice nulla la parola di Dio. riguardo alla considerazione. Però mi puoi abbassare un cavellino al microfono, perché però si può, diciamo così, intuire qualcosa da come l'ultimo parla. Perché dice: io sapevo che tu sei un Dio duro. Poi cosa dice? Ve lo ricordate? Che miete dove non ha seminato, che raccoglie dove non è stato sparso, insomma, queste cose. Però dice: io sapevo che tu sei un Dio duro. Allora Dio si arrabbia e dice: ah, dice, servo malvagio, tu sapevi che ero duro, che mieto dove non ho seminato, che voglio raccogliere dove non ho sparso tutto, però tu hai nascosto lo stesso il talento. Allora dice: allontanati da me. Io ci sono sempre rimasto male, perché dico: poverino, quello già ne aveva uno. Gli leva anche quello, gli fa un... Di solito umanamente ci garba che venga punito quello che c'ha tante cose, no? Quello c'ha tanto, bene, i Robin Hood li garbano a tutti. Ma in questo caso no, viene punito quello che ne ha pochi. Per far vedere che Gesù è giusto, e una compassione, diceva: te ne ha pochini, no, via poverino, dai, tu hai patito tutta la vita, ci ha avuto uno solo, pazienza. No, siamo responsabili anche se ne abbiamo uno di talenti. Perché, anzi, proprio perché ne abbiamo uno, ci si poteva dedicare solo a quello, non c'era modo di sbagliare. Allora dov'è? È il fatto che quel servitore aveva considerato Dio un Dio duro. E aveva paura. Quindi, avendo paura, si è comportato in maniera paurosa. E nella sua paura è rimasto invinghiato. Non sto parlando del male, che la paura è una cosa negativa. Dico solo che la paura, in quel caso... non era una paura di sbagliare o di fare le cose fatte male, era la paura di Dio. Lui con Dio non voleva avere nulla a che fare. Mamma mia, dice: no, Dio è un Dio cattivo, preferisco, guarda, glielo lascio lì, vo via, non ci voglio neanche pensare. Non abbia a pensare a lui che dopo, quando torna, non me lo trova, che gli abbia rubato. Io e lui, guarda, lontani due mondi, lui di qua e io di qua. È questo. Gli altri non si sono dati problemi, dice: ma io provo, li faccio fruttare, li metto a banchieri. Banchieri che vuol dire? Si sono affidati a persone che hanno saputo valorizzare quei loro talenti. Uno che sa disegnare va al liceo artistico, uno che sa parlare magari va a fare un corso di dizione, un corso di qualche cosa per migliorare, uno che è bravo a stare in pubblico farà dei corsi per comportarsi bene in pubblico, e sono banchieri, ti fanno fruttare quello che hai. Uno che è bravo a pregare starà ancora più in preghiera, chiederà aiuto agli anziani, ai pastori, ai responsabili, dice: ma come si fa a pregare meglio? Queste cose qua. Allora, vediamo che noi tutti ci si ritrova spesso con talenti che magari non usiamo, o che sottovalutiamo, o che magari a volte nemmeno sappiamo di averli, non sappiamo che cosa sappiamo fare. Ma il problema non è tanto quello che sai o che non sai di avere. Il problema è come consideri Dio. È quella la chiave. Se consideri Dio un Dio cattivo, lui sarà cattivo. Se consideri Dio un Dio giusto e giudice e severo, lui sarà con te giusto, giudice e severo. Se consideri un Dio buono e misericordioso, Dio sarà con te buono e misericordioso. Sembra strano? Dici: ma Dio non è sempre uguale. Ma Dio non è giusto con tutti. Infatti, la giustizia di Dio sta nel fatto che si comporta con ognuno di noi come Lui, come noi vogliamo che Lui si comporti. Perché se io penso e credo che Dio sia giusto giudice, nella sua giustizia Lui si comporterà con me, si manifesterà a me come io penso che Lui sia. Facciamo esempi biblici. Come si comportava Gesù con i farisei, i sadducei e loro? Razza di vipere l'ha detta a loro. È Gesù, no, che lo dice. Razza di vipere. Ma entrasse Gesù ora, dice: razza di vipere, a me, responsabili. Ma voi avete fatto un caso a Pistoia queste cose, no? Gesù, buono, misericordioso. Però lo diceva ai capi, Perché si atteggiavano? Perché volevano tenere in pugno le persone? Sarebbe come che vi tengo qui e vi faccio venire in chiesa mettendovi la paura. V'ho obbligato io qualcuno di voi a essere qui stamani? Dite la verità, col coltello. No, è vero. Però, se io fossi venuto a casa vostra, così, nelle visite, gli altri sanno che vado a fare le visite, e poi dicessi, sai, è importante venire in chiesa, perché sennò poi Dio non vuole, perché insomma, sai, Dio severo, Dio vede se si sta a caso, se si viene in chiesa. Ma se io vi dicessi queste cose, in casa vostra, piano piano, bisbigliato quasi, no? Bisbigliato nel senso che non lo dico qui davanti a tutti, ma lo dico nelle vostre case, quando siamo in intimità, piano piano vi dico, attenzione, comportati, no, vieni in chiesa, E però sotto sotto lo facessi perché mi piace vedervi qui tutti insieme, così arrivano ospiti, dico, ha visto a Pistoia, guarda, è bella chiesa numerosa, Che me ne verrebbe a me? E soprattutto a voi? Sareste schiavi miei, vi terrei in pugno, con la paura che Dio vi punisce. Ma guardate che non è una cosa così fantascientifica, funziona così nel mondo. Ora non so se lo sanno, ma io ho sentito anche alla televisione varie volte, magari a qualche fratello nostro africano ce lo può dire, in Africa funziona così, tante persone che vengono qua magari con la prostituzione li minacciano dicendogli che gli faranno del male alla loro famiglia, gli fanno dei riti voodoo e non solo, per far male alla loro famiglia, e loro restano intrappolati in questa paura. Ma non è così, il rito voodoo non può nulla di fronte a Dio, questo ci tengo a dirlo. Ma gli altri non lo sanno. E se io vi mettessi nella paura? Dio si comporta con noi come noi pensiamo che Lui sia. Se voi pensate che Dio sia duro e giudice, Dio sarà duro e giudice. E se io mi comporto male, Gesù mi riprenderà davanti a tutti. Come faceva con i sadducei, con gli scribi, i farisei loro. Ma se ci andava qualcuno, delle brave persone, prostitute, o esattori delle tasse che rubavano, quindi ladri, piuttosto che indemoniati, persone che non erano degne di riceverlo in casa sua, personcine per bene, a modo, ci si andrebbe tranquillamente fuori tutti quanti, no? Con queste persone, no, io sono santo, io non posso andare con queste persone, mamma mia, chissà che quella è una prostituta, ma non mi ci vogliono anche far vedere una donna pensa male in chiesa, chissà che pensano se mi ci vedano vicino. O, per dirne un altro, visto che abbiamo avuto Nausicaa da poco, dicevo, quello è omosessuale, no? L'avevo anche salutato, non saluto più. Queste persone, che magari a noi un po' ci dà senso starci anche vicino, pensare di avvicinarsi, sono le persone da cui ci andava proprio Gesù a parlare. E non le trattava come trattava gli scribi, i farisei, quelli che andavano in chiesa e quelli che insegnavano. Non si comportava come con loro, si comportava tutto un altro modo. Allora Gesù non è Dio, ma Dio non è sempre lo stesso. Ieri, oggi e domani si dice, ma dove sta, diciamo così, il comportarsi sempre uguale di Dio? Dove sta il fatto che Dio non cambia mai, se è sempre diverso? Se si comporta con una persona in un modo, con una persona in un altro, dove sta l'uguaglianza? Dove sta il fatto, dice, ma non vale, non vale perché a lui l'ha trattato bene, a me mi ha trattato male, io mi sono allontanato. Dove sta? Perché alcune persone gli diceva, vieni e seguimi, alcune dice, no, torna a casa tua. Noi, non lo so se vi capita, ma si vorrebbe sempre tutto qua, sempre qui da noi, tutti pieni, ma perché? Ma le persone sono libere di andare dove vogliano, basta che conoscano Gesù, giusto, sbaglio? Allora, il nostro interesse deve essere quello che le persone conoscano Cristo, poi facciano quello che vogliano, vadano dove gli pare, è una cosa fra loro e Dio, non è una cosa fra noi e loro. Però, si vorrebbe vedere anche giustamente, biblico dice il risultato, il frutto del nostro lavoro. Ma il Signore è buono e ci fa vedere anche frutti. Però non è che dobbiamo fare solo per quello. Noi dobbiamo fare il nostro compito. Può andare bene o andare male. Ma noi facciamo quello che siamo chiamati a fare. Sfruttiamo quel talento. Sfruttiamo quello che il Signore ci ha dato. Poi vada come vada. Quindi dove sta l'uguaglianza di Dio? Nel fatto che Dio, la cosa uguale per tutti, è che si comporterà esattamente come tu pensi che lui sia. Volevano sfidare Gesù per fargli vedere che loro erano meglio e Gesù gli teneva testa. andavano da lui misericordiosi dicendomi abbi pietà di me perché non c'ho niente, il Signore gli faceva misericordia. Andavano a lui a chiedere misericordia e trovavano misericordia. Andavano a lui per insegnargli e trovava uno che gli insegnava. Andavano a lui per accusarlo e trovava uno che accusava, perché Gesù accusava. Gli facevano le domande per metterlo alla prova e Gesù rispondeva con un'altra domanda e li zittiva. Beh, erano mandati per accusare, trovava qualcuno che li accusava. Gesù è uguale in questo senso, perché prende quello che hai, quello che credi e quello che pensi e sarà così con te. Con il mezzo con il quale misuri, sarai misurato. Questa è l'uguaglianza e vale per tutti. Te c'hai fede per 10, sarai misurato per fede 10. C'hai fede 1, sarai misurato per fede 1. C'hai 10 talenti, sei misurato per 10. Ce l'hai 1, sei misurato per 1. È uguaglianza. Quello che puoi dare. Ma io c'ho poco, quel poco è tutto per te. Te, io c'ho tanto, quel tanto è tutto, quindi voglio tutto. Gesù non vuole le mezze misure. A me non mi piace, per esempio, ho sentito negli anni, dice la decima, e quindi la decima del tempo vuole Dio. No, Dio non vuole la decima del tempo, Dio vuole tutto il tuo tempo. Non ammette mezze misure. Allora, se no c'è la decima del tempo per andare in chiesa, devo fare i conti, durante la giornata 24 ore, 2 ore e 40 devo stare in chiesa. Siccome ci si vede con tanti solo la domenica, si sta qui una giornata, non ci si pensa più, si recupera il tempo della settimana. Mettetevi comodi, siete già a sedere, si va via stasera alle 10. No, Dio vuole sempre tutto il nostro tempo, vuole tutta la nostra vita, tutta la nostra mente, tutta la nostra forza, vuole tutte le nostre energie, tutte le nostre risorse, da spendere dove? Quando siamo a lavorare. Cioè, ma lavorare non è servire Dio, no, lavorare è servire Dio, perché tu sei luce, testimonianza, i soldi che guadagni, puoi aiutare quelli che hanno bisogno, magari attraverso le decime, attraverso le offerte, attraverso come volete voi. E allora il lavoro non diventa più qualcosa che ci allontana da Dio, ma è qualcosa che ci avvicina a Dio. E allora dice, no, ma io sto a casa, faccio la casalinga. Come la fai la casalinga? La fai per bene? Curi i tuoi figli, la tua famiglia, tuo marito. Puoi essere luce, testimonianza. Magari hai più tempo, puoi andare a telefonare o a trovare le persone. Come impieghi il tuo tempo? Dio vuole tutto il nostro tempo. Quando siamo a casa a guardare un film, è tempo dedicato a Dio. Come lo guardiamo quel film? Si può imparare tante cose anche dai film. Si può imparare tante cose dai libri. Si può imparare tante cose da disegni, si può imparare tante cose dalle fotografie, si può imparare dai video, si può imparare da tutto. Perché tutto il creato ci parla delle cose di Dio, quando siamo con le orecchie attenti, tutta la creazione. E quando anche si trova cose negative, tutto ci parla del mondo spirituale, delle cose buone e delle cose poco buone. Impariamo a discernerle. Ma a volte c'è bisogno di passarci in mezzo e arrivano dolori, le sofferenze, arrivano le difficoltà, arrivano quei pensieri magari che ci entrano in testa e ci fanno sentire che siamo un ginocchio, che siamo soli, che siamo abbandonati, che siamo anche accusati. Vi invito a venire ora a dicembre, c'è il secondo incontro, ieri abbiamo avuto il primo incontro con la Stefania e ha parlato di molte cose, veramente tante, perché per ogni cosa bisognerebbe soffermarsi tanto, perché c'è tutto un risvolto non solo psicologico ma anche spirituale nelle cose. È che noi dividiamo molto spesso lo spirito e la carne, perché un po' è la mentalità biblica, ci ha insegnato un po' così, ma non è quello che diceva Paolo. Non voleva dire la carne nel senso il corpo e lo spirito, voleva dire la carne nel senso la carnalità. Le nostre concupiscenze, le nostre idee, si manifestano anche quando diciamo all'altro, oh guarda, non fare così, perché è un peccato. Noi lo diciamo a fin di bene, ma stiamo accusando, stiamo mettendo un peso, un ditone, perché quella persona, se voi mi sentiste dire a me, faccio questo esempio qui, mi sentiste dire, oh guarda Eugenio, non fare queste cose, guarda Lisa, non fare queste, oh guarda Stella, non va bene così, oh, ma degli altri che non sono stati nominati, degli altri, quanti verrebbero a confidarsi con me delle loro cose? E nessuno, penso, no? Dice, tanto se glielo vuoi dire quello, poi mi c'ha da dire che non va bene, quello ha sempre giudizio, ha sempre da dire quello non va bene, quello non va bene, quello non va bene, meglio non ci può. Ma il Signore voleva questo. Il Signore vuole che noi ci riprendiamo per quando ci vediamo comportare male, perché quello che seminiamo poi raccogliamo peggio. Se semini vento, non raccogli vento, raccogli tempeste. Quindi se seminiamo invece speranza, vogliamo speranza. Se semini misericordia, sarà usata verso di te misericordia. Chi giudica sarà giudicato. Dice, chi non ha usato misericordia sarà giudicato senza misericordia. Vedete la giustizia di Dio? Quello che facciamo e quello che riceviamo. Quello che hai misurato agli altri sarà misurato a te. Il che non vuol dire che siccome te hai misurato 10, allora te sei mancante. Può darsi anche che tu ti sia comportato bene, tu hai giudicato 10 e ti sei comportato per 10. Benissimo. Ma quanti sono veramente in grado di riuscire a farlo? Se si usa la misericordia non si sbaglia mai. Seminiamo misericordia, otterremo misericordia. Siamo benevoli, riceveremo benevolenza. Sembra una cosa che dice un po' contro le cose di Dio, perché dice, no, come? Le cose sbagliate vanno denunciate, vanno dette, bisogna farle venire alla luce. Sì, ma la persona lo deve dire, non gli altri. È la persona interessata che vuole tirar fuori le cose. Al momento che si sente. La parabola del servitore infedele, mi sembra si chiami così. Quello che viene mandato via dal suo padrone, ma lui prima di essere mandato via cosa fa? Ve lo ricordate? Prende del tesori e delle casse, dei soldi del padrone e comincia a fare che? Ve lo ricordate quello? Che comincia a regalare soldi del suo padrone alle persone. Perché pensa? Dice, quando sarò mandato via dal mio padrone? Dice, ma magari qualcuno, come dire, l'ho aiutato, mi ricompenserà. E quello, la cosa più strana, è che viene lodato per questo comportamento quella persona. Cioè, se leggete, andate a leggere piano, viene lodato, dice, in questo, dice, fu onorato, perché si era comportato quasi, gli era piaciuto al datore di lavoro, al padrone, dice, gli era piaciuta questa cosa qua. Ma come? T'ha rubato. E ti piace questo comportamento. Ma cosa si impara? Si impara che dobbiamo dare quello che abbiamo ricevuto da Dio. Dio è il nostro padrone, non ci caccia, però allo stesso modo cominciamo a dare. Dice, ma lui non se lo merita, perché si comporta male, ma te dagli misericordia, dagli misericordia, dagli misericordia, perdona, chiudi un occhio, fa finta di nulla, non spetta a noi giudicare alla fine, spetta a Dio, quindi te puoi chiudere un occhio, non sei nel peccato, dice, ma se uno vede l'altro peccare e non lo avvisa, e il suo sangue ricadrà su di lui, ognuno è responsabile di se stesso. È biblico anche questo. L'avvertimento viene nel momento in cui tu hai aperto un ponte con la persona, in cui tu hai parlato con la persona, in cui c'è un'amicizia alla persona, e allora siccome quella persona sente che gli vuoi bene, ti puoi anche permettere di dirgli certe cose, ma perché gli vuoi bene? Ma se voi lo dite a una persona che conoscete da poco, quella dice, ma che vuole questa? Quando siamo in amicizia vi potete permettere, non ho detto che va fatto necessariamente, ma vi potete permettere, perché poi è lo Spirito Santo che vi rivela quando sono le cose da dire e quando no. Nel dubbio è meglio tacere. Usa misericordia, chiudi un occhio. Magari sarà usata misericordia e sarà chiuso un occhio nei tuoi confronti. Questo significa prendere delle cose del padrone e sperare che quando toccherà a noi esserci in quella situazione, qualcuno ci renderà il contraccambio. Un comportamento malvagio, un comportamento infido, cattivo di quello. Però dice fu lodato, perché è il comportamento giusto da fare così con le persone. Usa misericordia, chiudi un occhio, lascia stare. Chissà che un giorno quando ti troverai te nella condizione di peccato, di errore, di sbaglio, di smarrimento, di quello che è, proprio quelle persone a cui te hai, diciamo così, evitato una figuraccia o hai evitato di puntare il dito, verranno loro a tirarti su, a aiutarti, a sostenerti, perché tanto ci si casca tutti nelle situazioni, chi in una, chi in un altro, tocca a tutti. Allora, vi volevo incoraggiare in questo, nel considerare che abbiamo tutti un talento, dici ma io non so qual è, ma non importa quale sia. Non importa il capire qual è il tuo talento, perché non c'è scritto qualcosa di specifico, c'è scritto talento. Il talento è tutto quello che puoi fare. Non c'è una cosa. Dice, uno è bravo a disegnare, deve fare solo quello. No, uno è bravo in tutto quello che fa, nel fatto già di essere presente, di essere vivo, col suo carattere, col suo modo di essere, con le sue cadute, con le sue debolezze, le sue mancanze. Ieri se ne accennava. Con la Stefania ha fatto vedere anche difetti, per esempio dei genitori, non c'era la mia categoria, quella della perfezione, però no, scherzo, no, si sbaglia tutti, chi è che non sbaglia? come genitori, come fratello, fratello di chiesa, come responsabili, come non mi piace usare queste parole, responsabili e semplici credenti, non c'è una gerarchia, però per farvi capire, cioè, che c'è di diverso tra io che parlo e voi che ascoltate? Perché quando io vengo nelle vostre case, esco io edificato, a qualcuno l'ho già raccontato, a alcuni no, e ve lo dico, quando mi è stato chiesto di entrare, insomma, se ne parlava già con Stefano, già da tempo, di prendere la responsabilità della comunità, io ho avuto un periodo in cui sono stato un po' in crisi, perché sentivo la chiamata da parte di Dio, già lo sapevo, che sarebbe arrivato questo giorno qua, però dicevo, ma io non sono pronto, perché che gli vuoi dire a queste persone? Veramente. Perché c'è gente che ha più esperienza di me, ha più conoscenza di me, ci avete più, probabilmente la vostra vita è anche migliore della mia, a livello anche proprio spirituale, di comportamenti. E quindi dico, che gli vado a dire io? Cioè, che ho io? E una delle prime cose che mi è stato detto di fare come responsabile, dice, vai a trovare le persone. Dice, questo è il compito. Ci devi andare a trovare le persone. E non vi dico, quando vi sono venuto a trovare, a quelli che sono riuscito ad andare a trovare, nella strada magari a pensare, signori, ma che gli dico, che c'ho, che rivelami qualcosa. Io il più delle volte sono uscito di casa, che magari non ho detto nulla o quasi, e sono uscito io benedetto, perché ho ricevuto spunti per messaggi, ho ricevuto conferme a idee che il Signore mi aveva messo, che io non sapevo che probabilmente era il Signore, ma ho avuto delle conferme che la Chiesa, o comunque alcune persone, erano pronte a ricevere certe cose che io pensavo fossero giuste, ma ho detto forse no. Mi è stato dato conferme, risposte, incoraggiamenti. Dice, sai, no, perché è un bel impegno, però dai, ce la fai, se il Signore ti ha chiamato. Sì, grazie. Cioè, uscivo io, era andato per benedire e sono uscito benedetto. Cosa ho imparato? Ho imparato che non importa come ti senti, importa quello che Dio ha detto. Se Dio mi ha messo qui, dovevo star qua. Se Dio ti ha messo lì, dovevi star lì, ma non vuol dire che stai lì senza fare niente, stai facendo un sacco di cose che magari io nemmeno le so. Ci sono persone che pregano più di me, e questo lo so. Ci sono persone che hanno a cuore gli altri più di me, e questo lo so. Ci sono persone che hanno dei problemi, magari più grandi dei miei, e non li so aiutare. E mi fa star male, perché dico, ma Signore, ma io vorrei aiutarli, ma che gli posso fare? Non lo so. E allora prego, magari cerchi una soluzione, non la trovi. E proprio queste persone, quando gli dice, ma come stai? Meglio, grazie. Fatto nulla. Cioè, lì ti spiazza. Ma il Signore si muove così. Perché la gloria non è la mia, non è la nostra, è di Dio. Si diceva giovedì, non so se avete fatto caso, è già diverse domeniche ci sono persone nuove. E così, riflettendo anche su questo, una persona mi aveva, che è qui presente, mi aveva detto, già da giugno, luglio, mi aveva detto, a settembre vedrai che cominceranno ad arrivare un po' di gente nuova, arriverà tanta gente nuova a mattino. E così è stato. Io ci credevo a questa cosa. Però dicevo, ma Signore, ma gente nuova. E poi pensateci bene, perché fino ad ora magari non tanti e ora tutti insieme? Perché non siamo pronti a volte a ricevere persone, problemi, situazioni. Non ci si fa. Gesù non ha mandato i suoi discepoli subito a due a liberare, a fare. C'è stato un periodo prima. C'è un periodo di scuola, di formazione. Ci sono delle esperienze da dover passare, delle sofferenze da vivere per poter capire meglio gli altri. E allora i nostri doni, i nostri talenti non sono più nostri, sono quelli che Dio ci ha dato. Dice, ma Signore, io so fare questo, faccio questo, ho due pesci, metterò due pesci, io so cucinare, metterò a cucinare. Quello che fate va comunque bene, perché il vostro, la cosa che conta, il vostro pensiero è che lo fate per un Dio buono, per un Dio misericordioso, che siate al servizio di quel Dio lì. Ci si sta servendo a vicenda, sapete ora. Io vi sto dicendo queste cose che penso che siano da parte di Dio per incoraggiarvi, ma voi siete qui incoraggiando me. E se qui non ci foste voi questa mattina, io ero solo, a chi predicavo? A chi parlavo? Voi mi siete di incoraggiamento, mi state aiutando a svolgere il mio servizio. E così io sono qui per aiutarvi a svolgere meglio il vostro, dicendovi, non vi sentite pesanti, non vi sentite appesantiti da un cosa devo fare, cosa posso fare, cosa vorrà Dio da me. Non guardare a Dio, guarda dentro di te. Che stai fare? Ma io sto bene a casa a sedere, mi basta a mangiare. Invitaci qualcuno. Ma Gesù faceva così, è una tecnica perfetta quella del pranzo e della cena insieme. È una cosa fenomenale. Come vengano fuori i discorsi di Dio quando siamo a tavola? Magari non la prima volta, ma la seconda vedrai che qualcosa salta fuori. Io ho dei miei amici atei che mi hanno chiesto, dice, ma si può venire in chiesa? Ma così, senza neanche che io gli abbia chiesto niente. Ma si vanno a chiesa, ci serve l'invito, ci vuole il biglietto, ci vuole così scherzando. Si fa due battute, si scherza un po' e le persone sono incuriosite. Nelle cose che sappiamo fare, nelle cose semplici, nella tranquillità. Gesù ha dato degli insegnamenti mentre mangiava, dice venga a mangiare a casa tua, ha detto a Simone, ha predicato a Simone, a quelli che erano lì, ha predicato anche alla prostituta, ha dato degli insegnamenti incredibili mentre erano a mangiare, l'ultima cena, mentre era lì a mangiare. Ho grandemente desiderato mangiare questa Pasqua con voi perché voleva stare con loro, lo stare insieme. Quindi è vero, ci sono momenti quando che ci si sente inutili, ci si sente appesantiti, lontani, ci sa delle prove, a volte non si riesce a vivere la comunione, la fratellanza, l'amore gli uni per gli altri, a volte arrivano periodi in cui magari non ci si sopporta, ma la differenza dov'è? Non è nel fatto che un cristiano non cade. Un cristiano cosa fa? E qualcuno l'ha detto ma non l'ho capito. Si rialza quante volte? No, anzi, quante volte cade? Un giusto cade 7 volte e si rialza. È lì che si riconosce il cristiano, da quello che non crede. Non è in quante volte non cade. Ah, quello è un cristiano, guarda come si comporta bene. Non è da queste cose che si misura il cristiano. Il cristiano si misura da quante volte si rialza. Non importa quante volte cadi, importa che tu ti rialzi. Perché con Cristo e in Dio è Lui che troviamo la forza di rialzarsi. Ecco che cosa ci fa cristiani. Come si fa a vedere se uno è cristiano? Non da quante volte sbaglia, ma da quante volte riesce a rialzarsi a testa alta e a dire sì, ho sbagliato, ma sono ancora qui. E ho chiesto perdono a Dio, sono ancora qui pronto a servirlo e a dire sì, Signore, usami così come sono, perché non ce la fa a migliorare. E il Signore ci usa, il Signore ci usa. Che tu sia all'inizio della fede, che tu sia vicino alla fine dei tuoi giorni, non importa, Dio ti usa. E ci usa. Ci lasciamo, non è sempre facile, diciamo, però cerchiamo di lasciarci usare da Dio e a volte invece veniamo usati magari dal nemico, che a volte succede anche questo. Prestiamo la voce, prestiamo gli atti al nemico piuttosto che alle cose di Dio, perché il nostro è un cammino, dice camminate per lo spirito e non adempirete i desideri della carne, ma a volte non camminiamo per lo spirito e seguiamo la carne, le passioni e quindi anche a volte quello che c'è, diciamo che il nemico se ne approfitta, ma questo non vuol dire che non siamo cristiani, questo vuol dire che siamo in un periodo in cui abbiamo bisogno che gli altri ci capiscano, che gli altri ci sostengano, ci stiano vicini e che invece di avere una parola di incoraggiamento come quelli degli amici di Giobbe c'è bisogno di qualcuno che dica senti io non ci ho capito niente, ma proprio niente, non so perché ti capita questo, non so perché tu devi passare questo, ma so che Dio è lì con te. A volte basta questo, perché Dio è con noi nelle difficoltà. Gesù, Dio non è il Dio lontano dai problemi, Dio è sceso nei problemi, Dio se li ha accollati i problemi, Dio li ha vissuti i problemi con Gesù. In Gesù incarnato uomo ha vissuto tutto quello che si è potuto passare noi, le paure, la rabbia. È sbagliato arrabbiarsi, no, un cristiano non si deve arrabbiare, quando è per la strada bisogna portarsi per bene, sì è vero, perché bisogna dare buona testimonianza. Però ci si può arrabbiare, anche Gesù si è arrabbiato. Ma Gesù non amava le persone quando andava in giro? Le amava le persone, le voleva bene, le voleva salvare, diceva fino a quando vi sopporterò. Ma fino a quando vi sopporterò vuol dire che non aveva piene le scale, diceva non ne posso più di questa gente. Si era scocciato Gesù. Gesù, il nostro Dio, quello che mi ama? Sì, a volte Gesù si scoccia. Umanamente, ma cos'è che lo fa andare avanti? L'amore. Io è vero, dice, cioè non ne posso più, ma vi amo, dice, voglio continuare fino in fondo a fare questa cosa, ciò che, a cui sono stato chiamato, al punto che arriva a dare se stesso e a morire. È stato obbligato Gesù a morire? lo ha scelto, ha detto va bene, lo fa. Quel compito che lui sentiva essere il suo, lo ha portato fino alla fine, con o senza gli altri, con o senza che gli altri gli dicessero sì, no, ma anzi, uno ci ha parlato di no, non ti accada mai, allontanati da me, Satana, tu non sai le cose di Dio, tu non hai il senso delle cose di Dio. Uno era provato a dirgli no, non t'accada mai, ma accada mai, ci sono venuto apposta, questo è il mio compito, questo è il mio servizio. Però qualcuno gli diceva vieni, a qualcuno gli diceva vai, a qualcuno gli diceva seguimi, a qualcuno gli diceva no. Qualcuno è stato guarito e qualcun altro no. Non li ha guariti tutti Gesù, eh? Gesù non si sentiva in colpa se non poteva guarire o non voleva guarire. Liberiamoci dalla colpa, non siamo qui, come diceva ieri, a fare il croce rossino a aiutarsi per forza. Ti senti di aiutare, aiuti. Se non ti senti, non aiuti. Cos'è che cambia però? È l'amore che ti spinge. Dice sì, ho capito, e io non mi sento, però veramente mi dispiace per questa persona, la voglio aiutare. E Gesù faceva così, però a volte non ha potuto aiutare. Un po' perché gli altri non volevano, e Gesù non forza nessuno, diceva vabbè, se non vuoi, non vuoi. Un po' perché non gli era stato dato di farlo. A Siloe viene guarita una persona sola, giusto? A Siloe, quanti malati c'erano che stavano lì pronti a buttarsi per toccare l'acqua per primi quando veniva l'angelo a agitare l'acqua? C'era tanta gente, ma Gesù ne guarisce uno solo. Perché? Perché Gesù era mandato da lui, e quindi tu da chi sei mandato? Non pensare in generale, ma pensiamo nello specifico. Ciao Stella. Rimaniamo con questo senso delle cose di Dio, un Dio buono, un Dio che ci ama, un Dio che nelle difficoltà non è lontano, pronto a giudicare, ma un Dio che ci capisce. E se quello che aveva seppellito quel talento gli avesse detto, invece di seppellirlo, dice guarda, io ho provato ma l'ho perso, io ci ho provato ma è andata male, l'investimento che ho fatto è andata male, ho provato, ho investito in persone che niente, non mi hanno saputo valorizzare quel talento, ho sbagliato. Gesù, sono convinto, il padrone non gli avrebbe detto via, allontanati da me, gli avrebbe detto dice va bene, perché lo considerava un Dio buono, dice ma io so se è buono, dice tu mi avevi dato anche quel talento, ma io ho provato, non ce l'ho fatta. Non c'è problemi, non c'è problemi, perché il risultato non dipende da noi, dipende sempre da Dio. Noi meriti non ci siamo. Quindi alleggeriamoci il cuore, l'esistenza, la vita. Il nostro essere cristiani non sia una cosa di io sono lassù, con Dio, nei luoghi celesti, sì, ci siamo, in fede, in speranza, sarà così, è già così, ma si vive qui, con persone che hanno problemi, con persone che noi stessi abbiamo problemi, difficoltà, a chi manca il tempo, a chi manca il lavoro, a chi manca la famiglia, a chi manca la possibilità economica di viaggiare o di fare altre cose, siamo in mezzo ai problemi, ognuno c'ha i suoi. Però proprio per questo ci possiamo capire e dire guarda non sei solo, il tuo stesso problema ce l'ho io, ma come Dio è con me è anche con te, che il Signore ci benedica e vi benedica.
Allora